Allora, io partirei da una premessa. La premessa è che il sistema pubblica amministrazione è un sistema estremamente articolato, è una galassia pressoché infinita, nel senso che noi abbiamo tutta una serie di comparti, di enti, di istituzioni, di ordinamenti che spesso presentano caratteri di assoluta eterogeneità. Partendo da questa premessa, ovviamente io arrivo a una conclusione. La legge e il decreto legislativo attuativo della legge delega formano un unicum, un complesso che ha bisogno di essere calibrato e adattato su ogni singola pubblica amministrazione. Il fatto di fare una normativa di sistema astratta e generale come quella che è stata fatta dal 150 non può prescindere da quelle che sono una serie di necessarie modifiche, integrazioni e necessari adattamenti. Perché? Perché solo in questo modo noi dall'astratto possiamo arrivare al concreto, cioè noi da quello che è il sistema della riforma Brunetta possiamo arrivare poi alla effettiva applicazione della riforma Brunetta. Innanzitutto è necessario un ulteriore sistema di carattere normativo, probabilmente di carattere secondario, sicuramente attuativo tramite decreti e atti con fonte diversa rispetto alla legge, ma secondo me è anche e soprattutto necessario un adattamento di carattere culturale, perché una legge astratta che non sia poi riscontrabile in quella che...
Mara, scusami un attimo, io vi devo chiedere scusa, ma per un impegno istituzionale improvviso mi devo allontanare. Continuerà a presiedere i lavori il presidente Padroni Griffi finché potrà, e poi il consigliere Simi. Scusate, ma non posso fare a meno. Buon proseguimento.
Io riferisco.
Allora, dopo questo cambio di scena proseguo. Quindi dicevo, la riforma Brunetta è una riforma importante, è una riforma articolata, come ha detto prima di me Filippo, ma è una riforma che secondo me, al di là di quello che è lo strumento normativo sia di fonte primaria che di fonte secondaria, ha bisogno, necessita di un assorbimento da parte della mentalità, proprio di mentalità, quindi una riforma di carattere culturale. Per quanto riguarda per esempio il comparto scuola, innanzitutto noi dobbiamo fare una distinzione nell'ambito del comparto scuola, cioè tra il personale docente e il personale non docente, perché sono due mondi che da un punto di vista dell'applicazione della legge Brunetta differiscono completamente. Parto dal più semplice. Gli ATA, il personale amministrativo ausiliario, è personale amministrativo a tutti gli effetti e adesso si applica integralmente la riforma del 150. Non ci sono deroghe, non ci sono assolutamente modifiche a quella che è la normativa generale. Per quanto riguarda invece il personale docente, la questione è molto delicata. Molto delicata perché? Innanzitutto perché noi abbiamo un articolo della Carta Costituzionale, che è l'articolo 33, che dice una cosa importante, che l'arte e la scienza sono libere e libero nell'insegnamento. Questo è il fondamento che noi dobbiamo sempre tenere presente, perché quella che è la nozione di libertà di insegnamento, che attraverso l'elaborazione dottrinale dei costituzionalisti è stata poi sintetizzata nella libertà di svolgere il proprio insegnamento secondo il metodo che appaia opportuno adottare, è il cardine ed è il presupposto della modifica e dell'adattamento della riforma Brunetta al personale docente. Passiamo dalla teoria alla pratica. Una cosa è ad esempio erogare un servizio, prestare un servizio. Quindi noi abbiamo in genere un front office con un back office che fa una sorta di istruttoria al fine poi di erogare il servizio. Solito passaporto, di cui che è l'esempio più banale e più ripetuto. Ed è un discorso, quindi noi abbiamo dei tempi, abbiamo la necessità ovviamente di calcolare la possibilità di avere una certezza sul suo rilascio, eccetera, eccetera. Ovviamente fermo restando quella che è la discrezionalità della pubblica amministrazione nel rilasciarlo, determinata dal controllo dei presupposti per il rilascio medesimo. E invece un'altra cosa è l'insegnamento, cioè noi abbiamo innanzitutto una relazione che non è passiva come abbiamo nell'erogazione di un servizio. Io richiedo il passaporto, ma io soggetto sono passivo rispetto a quella che è l'erogazione del servizio, perché non interferisco nella erogazione del servizio medesimo. La relazione che invece si viene a creare tra docente e alunno è una relazione attiva, è una relazione che è completamente diversa, tanto è attiva che va a influenzare quello che è il risultato. Mentre se io ho organizzato l'ufficio, rilascio passaporti in un certo modo, per cui ho evitato i tempi morti, non mi perdo le pratiche, riesco in via telematica a incrociare i dati tra le varie amministrazioni, riesco ad esempio a rilasciare il passaporto in 15 giorni e quindi io ottengo il risultato secondo quello che può essere uno standard di tempi e di modalità. Voi capite bene che è molto diverso nel momento in cui io vado a impattare con una classe di alunni. Perché? Innanzitutto perché io ho una tutela costituzionale che mi permette di approcciare all'insegnamento secondo quello che è il mio metodo e che, essendo estremamente soggettivo, di per sé è molto meno sindacabile, è molto meno riconducibile a standard, a parametri di carattere generale astratto rispetto a quello appunto dell'erogazione di un servizio. E poi io vado ad incidere sulla formazione di un'altra persona. Ho una classe di 20 alunni, tra questi 20 alunni noi avremo quelli più attenti, quelli più distratti, quelli più recettivi, quelli più svogliati, quelli più attivi nell'apprendere, e ognuno di queste caratteristiche, ognuna di queste caratteristiche va a influenzare il risultato del mio insegnamento. Capite quindi quanto è difficile poi andare a costruire un sistema di valutazione del personale docente che sia basato esclusivamente su parametri oggettivi, perché noi i parametri oggettivi qui non ne abbiamo. Possiamo dire: deve finire il programma. Va bene, finisce il programma, però non è detto che il fatto di completare l'insegnamento in una determinata materia poi mi garantisca il risultato dell'apprendimento. Perché io a questo punto non devo semplicemente fare dagli antichi egizi fino all'era moderna, perché io devo garantire che quei 20 alunni abbiano in qualche modo appreso qualcosa, abbiano fatto proprie le nozioni che io ho fornito loro. E quindi già questo è un parametro che non è completo, quantomeno. Allora andiamo a vedere a valle. La classe risponde perché è una classe attenta. Quindi io dal risultato dell'apprendimento posso andare a monte a valutare il docente. Attenzione, non è detto, perché io ho una classe non ce l'avrò mai in maniera omogenea. C'è un problema di condizioni ambientali, di condizioni economiche, di condizioni personali. Voi pensate alla diversità, ad esempio, delle cosiddette scuole difficili posizionate in quartieri a rischio, dove è molto alta la dispersione scolastica, dove per esempio ci sono problemi importanti di influenza ambientale rispetto a scuole per così dire più protette o comunque in situazioni ambientali ed economiche sicuramente differenti. È chiaro che il risultato dell'apprendimento è fortemente disomogeneo in questo caso. Quindi ho voluto semplicemente far presente e dare un flash della complessità del sistema di valutazione per il personale docente, ma non per questo io dico che non esiste un metodo di valutazione, non è questo il discorso che sto facendo. Io sto dicendo semplicemente che una legge astratta ha bisogno di importanti adattamenti per alcuni settori peculiari, determinati proprio dal fatto che costituiscono una galassia a parte. Noi, prima della riforma Brunetta, avevamo un sistema di valutazione molto così, per così dire, raccogliticcio, determinato da alcune norme nei contratti collettivi nazionali, sostanzialmente poi di fatto disapplicate, perché comunque si è sempre parlato di una progressione per mera anzianità, è sempre mancata una cultura della valutazione che poi focalizzasse chi veramente insegna e chi veramente riesce a insegnare perché si aggiorna, perché capisce chi ha davanti, rispetto a chi meramente ad esempio cerca di finire il programma senza veramente quello che è il risultato dell'apprendimento, e quindi in questo senso bisogna cambiare. D'altra parte noi abbiamo anche un sistema di enti come ad esempio l'Invalsi che si occupa di valutazione, ma l'Invalsi è un istituto, tra l'altro è qualificato come ente di ricerca, che si occupa della valutazione del risultato dell'apprendimento, quindi come ho detto prima va a valle e non va a monte. Il ministro sta invece cercando di qualificare, di creare un sistema di valutazione partendo anche proprio dalla riforma dell'Invalsi che possa mettere insieme le due facce della medaglia e ricomporre ad unità la valutazione del sistema scuola. Per quanto riguarda poi, e concludo, gli enti di ricerca, allora voi sapete che il Ministero è sia istruzione ma anche università e ricerca, in quanto deriva dall'accorpamento di due precedenti ministeri, quindi noi abbiamo sia tutto il profilo della pubblica istruzione quanto anche il profilo dell'università e della ricerca. Sugli enti di ricerca bisogna dire che anche qui c'è una galassia molto frammentata, gli enti di ricerca sono tantissimi, tra l'altro per lo più sono vigilati dal Ministero, ma altri altri non sono vigilati dal MIUR, per esempio sono vigilati dal Ministero del Lavoro, della Salute, eccetera, eccetera. Quindi già questo porta a una difficile composizione della galassia enti di ricerca. Nell'ambito degli enti di ricerca poi noi abbiamo le solite due categorie, cioè tecnologi e ricercatori, nonché il personale amministrativo. Ancora una volta, per il personale amministrativo noi riteniamo che la 150 sia applicabile tout court. Per i ricercatori e tecnologi invece abbiamo una normativa molto labile e soprattutto rimessa per lo più all'autonomia statutaria degli enti, che va in gran parte a basarsi su quelli che sono i risultati e la verifica dell'attività di ricerca, ma anche qui è un problema riuscire a capire e a definire attività di ricerca, perché io posso parlare di attività di ricerca non applicata, teorica, e quindi io posso dire che se tu hai prodotto tot libri, tot volumi su un determinato argomento, hai fatto una buona attività di ricerca. Peccato che magari quell'attività di ricerca non serve assolutamente a niente, non ha nessuna applicazione, non ha nessun rilievo pratico. E ora, soprattutto adesso, dove la ricerca applicata sta assumendo un sempre maggiore, una sempre maggiore posizione all'interno del mondo universitario e degli enti di ricerca, a questo punto io dovrò anche capire se si tratta di una elucubrazione fine a se stessa. Questo ovviamente è paradossale, non sarà mai così, ma in ogni caso capire quali sono i riflessi pratici dell'attività di ricerca, quelli che possono concretamente poi essere utilizzati e utilizzabili, anche perché gli enti di ricerca sono comunque enti in ogni caso che hanno un obiettivo di applicazione. Pensiamo all'ASI, per esempio, all'Agenzia Spaziale Italiana. L'ASI è un ente di ricerca enorme che ha un budget milionario e che tra l'altro collabora a livello internazionale con le agenzie mondiali di ricerca, e lì chiaramente la ricerca è puramente applicata perché serve sostanzialmente a migliorare la tecnologia di tutti i macchinari che servono poi a esplorare lo spazio. Non solo, ma ad esempio l'ASI adesso sta puntando a un obiettivo ancora più ambizioso, cioè di esplorare quello che è il campo dell'aviazione civile, in modo da portare quelle che sono le tecnologie tradizionalmente utilizzate per lo spazio nell'ambito dell'aviazione civile. Quindi a maggior ragione ovviamente c'è una applicazione della ricerca. Gli AFAM sapete che sono gli istituti di formazione artistica e musicale, conservatori, le accademie di danza, quindi tutto ciò che riguarda la parte artistica della formazione scolastica di livello superiore. Anche qui abbiamo un sistema di valutazione estremamente labile, quasi inesistente, si basa su relazioni triennali con documentazione allegata che evidentemente non hanno nessun valore. È chiaro che io non è che possa andare a valutare se quella persona balla meglio dell'altra, nel caso dell'Accademia Nazionale di Danza, o se chi suona il violino è più bravo dell'altro, perché cioè, è molto complicato farlo, è ovvio, ripeto, cioè stiamo in settori che hanno per loro natura una grandissima difficoltà ad essere ricondotti in parametri oggettivi. Certo, Carla Fracci è oggettivamente brava, però chissà quante altre ballerine ci sono, però questi sono i lavoratori. In ogni caso, tanto ha litigato l'altro giorno, mi sembra, col nostro sindaco, quindi è ancora in auge. E in ogni caso, insomma, sono tutti settori che, ripeto, suggeriscono una grande elasticità nella applicazione della riforma Brunetta. Da ultimo un cenno e concludo. L'ANVURM è l'Agenzia Nazionale di Valutazione delle Università e degli Enti di Ricerca, che è stata da poco riformata, il regolamento è stato registrato da poco alla Corte dei Conti e ha un compito importantissimo, che è quello proprio della valutazione, e adesso in seguito al disegno di legge di riforma dell'università che è in Parlamento, al Senato in questo momento, di valutazione degli istituti universitari, dei corsi, dei master, dei dottorati, ai fini anche di quello che sarà poi il sistema di accreditamento degli atenei. Per quanto riguarda quindi tutto il comparto università, il sistema di valutazione invece è molto più avanzato, molto più stabilizzato e molto più sistematico. Tra l'altro il disegno di legge collega strettamente il sistema di valutazione degli atenei a quella che è la ripartizione dell'FFO, che è il contributo che lo Stato versa per il funzionamento ordinario degli atenei. Di conseguenza siamo passati da un sistema di ripartizione meramente matematico, determinato dal peso anche economico dei vari atenei, a un sistema di ripartizione che invece sia basato su un reale valore del corso di insegnamento del personale docente dei vari atenei. Quindi i concetti di meritocrazia, di valutazione e quindi il collegamento con una potenziale premialità, ovviamente qui parliamo dell'ateneo, quindi non parliamo delle performance dei singoli docenti o del personale amministrativo, ma dell'ateneo nel suo complesso, sono stati introdotti dal disegno di legge universitario. Per quanto riguarda poi la normativa che più ci interessa, noi sappiamo che l'articolo 74,4 del 130 prevede l'adozione di un DPCM che adatti la riforma Brunetta al settore scuola, docenti, tecnologi e ricercatori degli enti di ricerca e degli AFAM. La stessa norma inoltre prevede che nel settore della scuola non vengano istituiti i cosiddetti OIV, d'altra parte sarebbe complicato, perché noi poi abbiamo un'ulteriore particolarità nel settore della scuola, cioè la interconnessione con le competenze regionali, perché ormai la formazione scolastica è a cavallo tra la competenza statale e la competenza regionale. Basti pensare che la recente sentenza della Corte Costituzionale numero 200 ha tracciato una netta separazione tra quello che è il dimensionamento della rete scolastica di competenza regionale e quello che è il dimensionamento dell'organico che è di competenza statale, creando peraltro non pochi problemi, perché una cosa è difficilmente concepibile come lo Stato possa decidere l'organico e la regione poi le scuole, perché se io Stato ad esempio non creo il posto di dirigente scolastico in una scuola, la scuola della regione poi chiude perché non ha il dirigente scolastico, quindi è una cosa molto complessa che si inserisce in un sistema ovviamente altrettanto complesso che vede la partecipazione anche degli enti locali, perché non parliamo solo dello Stato e delle regioni, ma parliamo anche delle province e dei comuni, e tutti questi enti hanno una loro parte, una loro partecipazione nell'ambito della galassia scolastica. Quindi sarà nostra cura, e noi abbiamo già preparato un'ipotesi di DPCM con funzione pubblica, cercare di arrivare a dare un segnale importante, che è quello che comunque, nonostante la peculiarità della galassia scuola, non possiamo tirarci indietro rispetto alla cultura della valutazione, rispetto alla cultura della premialità e quindi rispetto alla cultura della meritocrazia in generale, che poi andrà a convivere ovviamente con le specificità della scuola e la libertà di insegnamento, ma dovrà comunque dare un segnale anche a quella che è poi la progressione economica e di carriera del personale della scuola. Grazie.